Vi voglio leggere una cosa, come promesso, che è dedicata a Maradona. Ho preso un po' di letture oggi e mi piace un po' andare proprio indietro nel tempo. Vi leggo una cosa tratta proprio dagli inizi della carriera di Diego Armando Maradona. Francis Cornejo, un tango che ci accompagna, è stato uno dei grandi seminatori, passerà alla storia come quello che ha scoperto Maradona. Racconta nel suo libro quando l'ha visto per la prima volta in azione da bambino. L'istante magico che segna la differenza tra gli altri e il modo di controllare la palla. Quando arriva dall'alto, il pallone, uno lo stoppa o lo smorza con il piede, quando è a terra, la tocca o la passa. La gente normale fa questo, più o meno bene, dice Cornejo. Maradona quel giorno fa un'altra cosa. Domina il pallone con il piede mancino. Non lo fa cadere a terra e sempre con il sinistro, quando è ancora in aria, colpisce da sotto scavalcando un rivale con un pallonetto. Non è finita, perché in scioltezza riprende il pallone e si lancia verso la porta avversaria, come se fosse la cosa più semplice al mondo. Lui dice, se lui ha 8 anni, io sono Gardel. La battuta di Cornejo rende bene l'idea. Carlos Gardel è la leggenda che ha trasformato il tango in una religione pagana. Ancora Cornejo racconta che una volta, contro il Boca Junior, Cornejo manda in campo Maradona quando stava perdendo 3-0, era il settore giovanile, contro il Boca. Dopo averlo iscritto nella lista con il cognome della mamma, il Pelusa entra, va in campo, ribalta i rapporti di forza e trascina l'Argentinos al pareggio. Finisce 3-3, ma le urla di entusiasmo dei compagni per le sue giocate durante la rimonta, grande Diego qua, grande Diego là, svelano il trucco e aprono gli occhi al tecnico del Boca. Avete fatto giocare Maradona? Protesta Don Francis. Eppure non si accanisce, non presenta un ricorso. Si arrende alla bellezza che ha visto in campo. Sei un tipo fortunato, dice Francis a Cornejo. Questo ragazzo è meraviglioso. E aveva 8 anni. E allora,
8 anni, eh?
La faccia degli 8 anni, no. Insomma.
Per avere 8 anni non sembrava scarso, ecco questo.
Si era presentato già bene a quell'età. Ci sono gli ospiti? Possiamo andarli a presentare? Mi date l'ok in regia? Sì? Che cosa? L'ultima ora? Aspetta, c'è un'ultima ora da dare subito. Allora, un membro dello staff tecnico positivo al Covid, annullata la conferenza stampa di Giampiero Gasperini. Era già successo un'altra volta, ti ricordi?
Sì, per quanto riguarda Gasperini c'era già stata un'altra conferenza stampa annullata, sempre riguardo ovviamente le questioni di casa Atalanta. Tra l'altro ci sono dei casi un po' sparsi in tutta Italia, anche in ambiente Lazio. Questa mattina non c'erano presenti all'allenamento né Akpak Pro, né Patrick, né Fares, quindi uomini veramente veramente contati per la Lazio in vista della sfida col Torino. Da capire,
dovremmo avere
se...
delle novità qui, perché non c'è comunicazione, ma prima o poi dovrà arrivare.
Prima o poi la Lazio dovrà muoversi chiaramente in questo senso. Notizie anche di carattere organizzativo per la conferenza stampa di presentazione di Federico Chiesa, che dalle 14.30 sarà posticipata alle ore 15, quindi una mezz'oretta più tardi. Seguiremo anche Federico Chiesa nelle sue prime parole da nuovo giocatore bianconero.
Andiamo a presentare il primo ospite,
assolutamente
un altro grande del calcio.
Assolutamente sì, perché abbiamo con noi, ed è veramente un piacere, Beppe Incocciati. Ciao Beppe, ben trovato.
Ciao Beppe.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Come stai Beppe, tu, prima di tutto?
Ascoltavo un tango meraviglioso.
Sì, stavo leggendo un passaggio del Maradona di 8 anni che ci raccontava Cornejo, quello che l'ha scoperto.
Quindi, oggi ci si emoziona un po'.
Oggi sono i suoi 60 anni, ti lascio a te insomma un pensiero Beppe, perché tu lo hai vissuto, un grande rapporto, non solo in campo ma anche fuori. Chi meglio di te ci può veramente fare dire qualcosa sui 60 anni di Diego Armando Maradona?
Guarda, ho fatto un post questa mattina.
Bellissimo.
E mi è venuta in mente la canzone di New Trolls o dei Camaleonti, intitolata Come parte il tempo. Che ha in sé delle parole, diciamo, nostalgiche, perché chiaramente quando il tempo passa e ci si rende conto che ciò che hai vissuto appartiene a un qualcosa che non tornerà più, insomma la nostalgia prevale. Comunque il ricordo, oltre che essere nostalgico, è anche un ricordo che affascina, no? L'uomo che lo ha vissuto in senso lato. E quindi io, che ho vissuto questo meraviglioso spazio della mia vita insieme a Diego, non posso che essere, oltre che essere orgoglioso, ma non posso infinitamente ringraziare Dio che mi ha dato questa opportunità. Detto ecco, questo, 60 anni sono tanti, possono essere anche pochi, però il dato di fatto è che si va avanti nella vita e purtroppo anche le cose belle finiscono. Accontentiamoci di ricordare i fatti, di questo grandissimo campione sotto l'aspetto calcistico, che non ha eguali, o se li ha sono, si contano sulla mano del, sulle dita della mano, forse un dito soltanto, e mi riferisco a Pelé, gli altri sicuramente inferiori a lui. Quindi auguri a Diego, auguri a ciò che sta facendo adesso, so che sta allenando e sta bene anche come salute fisicamente, quindi accontentiamoci di questo.
Beppe Incocciati, il pensiero su Maradona. Qui arrivano tanti messaggi, c'è qualcuno che dice ad esempio che Platini è più forte di Maradona perché vinse tre volte
da centrocampista,
centrocampista. No, veramente Platini era un altro grande, però presentiamo anche il direttore, sì. Così sentiamo anche lui che cosa ha da dire in merito a questo, prima di fare anche di dire qualcosa sulla strettissima attualità.
Ci ha raggiunto anche il direttore Massimo De Luca in diretta. Direttore, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Come
ciao
state?
Massimo, ben trovato. Bene, bene, tu come stai?
Si combatte qui con mascherine, cose, eccetera.
ti sta ascoltando anche Beppe Incocciati, Massimo.
Ciao Massimo. Oh, Beppe, come stai? Che piacere.
Bene. Come va il golf, Massimo?
Ne risente del fatto che sono piuttosto impegnato, Beppe, ero più forte qualche anno fa. L'età non aiuta.
Massimo, abbiamo fatto un aperto con un omaggio a Diego Armando Maradona. Beppe ci ha giocato, tu lo hai raccontato e tanto in quel periodo, quindi anche un tuo pensiero ci fa molto piacere.
Guarda, io fra l'altro ero a San Paolo il giorno della sua presentazione, no?
Sì.
Cos'era? 4 luglio, 5 luglio, sono i primi di luglio adesso, non mi ricordo. E fu una bellissima esperienza, perché intanto mentre si arrivava allo stadio, dunque non aveva ancora messo praticamente piede a Napoli, Diego, e già andando allo stadio superavi una serie di cordoni di negozianti, commercianti, eccetera, che prendevano la sciarpa di Maradona, la birra di Maradona. C'era già tutto di un merchandising eccezionale,
sì, sì,
prima
sì.
Ancora. E quindi questo però faceva capire questa attesa quasi messianica, peraltro poi ripagata, che c'era per il suo arrivo. E quando calciò per aria questo pallone, dopo che fu presentato al centro del campo, fu quasi un senso di liberazione che però annunciava i successi futuri che ci sono stati.
Che era il mappamondo, no, vero Massimo?
Sì.
Mi ricordo, era questo mappamondo che lui palleggiò e poi lo calciò via, no? Era il mondo, sì. Prendeva a calci il mondo.
E insomma, a palleggiare non se la cavava male.
C'è anche un fuoco d'artificio
mappamondo,
che si chiama...
Marco, il mappamondo era quello che palleggiava Charlie Chaplin, lui aveva il pallone...
Nel dittatore, nel dittatore, nel film Il dittatore. Ma sai, naturalmente, specie in questi giorni si è riproposta l'ennesima querella, Maradona è meglio Pelé, Pelé è meglio di Maradona, ma insomma ormai non da oggi fare paragoni tra le diverse non è mai semplice, poi dobbiamo sempre mettere nel conto che di Pelé abbiamo visto qualcosa ma non molto, e soprattutto Pelé non è mai uscito, se non la parentesi del finale carriera nel Cosmos dal Brasile, quindi si è confrontato con un calcio certamente bello ma diverso, mentre Diego obiettivamente insomma si è cimentato anche con le difese più arcigne, con le mentalità più tattiche, eccetera eccetera. Dopodiché per me personalmente ritengo che sia più forte della storia, insomma, e l'ho anche abbastanza dimostrato. Poi ognuno può pensare quello che ritiene, e forse se avessimo potuto vedere di più di Pelé, insomma, Pelé stiamo parlando degli anni 50, poi 60, avremmo una possibilità di dare un giudizio più pieno, però insomma, vabbè, poi stiamo discutendo.
Però possiamo dire, chiedo a tutte e due, sì. Possiamo dire, Beppe, parto da te, possiamo dire che non c'è Messi e Ronaldo che tenga?
Certo, adesso perché sono giovane io, allora bisogna...
No, diciamo a questi giovanotti che Messi e Ronaldo...
Che io nei confronti li metto sempre dentro perché è la mia di generazione, ma qua si torna sempre indietro.
Che dici, Beppe?
Ma io rispondo con un detto americano che riguarda il mondo dei cavalli, dove c'è una razza di cavallo che si chiama quarter horse americano, e in una speciale disciplina c'è questo detto americano che recita così: tutti i cavalli da running sono cavalli bravi da running, ma solo alcuni sono speciali. E quindi nell'Olimpo, quando si scende dall'Olimpo, come fu per Sansone nella mitologia e quant'altro, scendono in pochi. Diego sicuramente era il prediletto da parte di tutti, perché quando ce lo siamo ritrovati qui sulla nostra terra, tutti quanti abbiamo pensato che fosse una cosa a parte, che il dono naturale proprio che Dio ha voluto regalarci, e quindi leggiamolo così.
Direttore Massimo De Luca.
Fermo restando che Diego comunque ha giocato negli anni migliori in un Napoli che era un gran bel Napoli, perché se andiamo a riguardare i nomi, insomma, non mi riferisco poi soltanto a Careca e Giordano, ma anche proprio l'impianto della squadra. Ciò detto, mi sembra che di tutti fosse quello che trasformava di più il rendimento della squadra, più decisivo secondo me. Vedo Ronaldo in questa fase dipendere molto dagli altri anche. Diego effettivamente, basterebbe pensare a, insomma, alla partita con l'Inghilterra dei Mondiali 86, eppure lì c'ero, insomma, era capace a un certo punto di prendere in mano la partita e deciderla lui da solo, anche partendo quasi dalla difesa, come fece in quello che è considerato il gol più bello della storia. Quindi insomma, è stata un'apparizione veramente, insomma, poi sappiamo, visti privati, pubbliche virtù,
sì, sì.
No? Ma insomma, noi parliamo del calciatore.
È vero. Beppe, prego.
C'è da mettere un qualcosa per aggiungere un po' il giusto ragionamento di Massimo, il fatto che ai tempi di Maradona prevalentemente c'è una marcatura uomo, quindi le distanze con i difensori, con i difendenti erano abbastanza corte e quindi problematiche. Oggi un calcio è un calcio che lavora soprattutto sulla gestione delle zone e quindi ci sono altre caratteristiche, e il fatto che adesso gli attaccanti soprattutto nel calcio moderno riescono a realizzare tantissimi gol, evidentemente perché hanno forse più spazio a disposizione. Allora io, se non ricordo male, forse potete aiutarmi voi, i cannonieri dell'epoca di Maradona arrivavano sì e no, insomma, io mi ricordo una volta
18 gol, 17, 18 gol, 15 gol,
cannoniere Bruzzo con credo 20 gol, una roba
anche meno Beppe, meno 18 gol, 18, 15 era quella la fase.
E il secondo fu Palanca, 13 gol.
Sì,
insomma,
sì, sì.
Si giocava anche molto meno. Sì, vero.
Sì, vabbè, lasciamo
cos'è stare, una cosa? Quello... Prego, prego. Vado.
No, dicevo che insomma c'è da tenere conto di questo aspetto. No? Che insomma, chiaramente la marcatura ferrea a uomo è più difficile per chi poi deve gestire il pallone.
Allora, quello che dice Beppe non solo è giusto, ma non fa che rinforzare il discorso della difficoltà di fare paragoni tra epoche diverse. E in questi giorni, dopo, in particolare dopo aver visto i 3 gol su 3 annullati a Morata in Champions League l'altra sera, riflettevo su questo. Fare oggi proprio il discorso dei record sulla singola stagione, quanti gol segna questo, segna quell'altro, eccetera, secondo me non ha più un fondamento, diciamo così, tra virgolette, scientifico. Perché? Perché, allora, intanto, senza VAR, uno, forse due dei gol di Morata, per esempio, sarebbero stati convalidati. Sicuramente quello in cui aveva mezzo tacco al di là e stava pure rientrando con quella gamba non gliel'avrebbe annullato mai, perché non è nemmeno percepibile, no?
Alla sì, fine. Sì, sì,
è vero.
E quindi questo va a svantaggio degli attaccanti. A vantaggio degli attaccanti va, come diceva Beppe, il fatto che un tempo non avevi spazio, dovevi proprio inventartelo per saltare l'uomo, per creare la superiorità numerica, eccetera. E va un fatto che forse spesso si trascura, che ormai le partite durano 100 minuti e quindi hai più minuti per segnare in una singola partita. 100 per dire, ma mediamente è così, no? Se non sei 100 sono 96 o 98 tra primo e secondo tempo con i recuperi. E un'altra cosa ancora, un tempo se ti deviavano il tiro in porta era autogol. Adesso
è vero, se tu tiri te lo danno.
È deviato e il gol è tuo. Quindi sono ormai classifiche a confronto che però non sono più effettuate, stilate nelle stesse condizioni. Ecco.
Oh, bello questa. Allora facciamo una cosa, Jacopo, c'è una domanda di Miro che ce la teniamo un attimo da parte,
sì,
proprio
volentieri.
Nel finale, però voglio fare un giro velocissimo, abbiamo qualche minuto, approfitto ancora con il direttore De Luca e Beppe Incocciati, un attimo proprio al contesto attuale. Beppe, questo Milan, che comunque è inarrestabile, anche ieri sera vince in Europa League, siamo a 22 risultati utili consecutivi, tra l'altro 18 vittorie. Ci chiedeva prima un ascoltatore se la coppia Benasser-Tonali può essere una coppia da poter mandare in campo, diciamo, con una certa continuità. Beppe, un pensiero sul Milan e su questa domanda.
Tonali come nuovo che sì, Beppe, dice Rosolino da Fossano.
cioè, forse l'aspetto tecnico, forse Tonali dà qualche garanzia in più, anche se sì, non è affatto male. Certamente che sì, è più rodato di Tonali, quindi fa bene, secondo me, Pioli adesso a variare bene questa situazione. Berrettini è un giocatore duttile, bravo, disciplinato tatticamente, bravo nel vedere il gioco dei propri compagni senza palla, quindi è in grado di effettuare passaggi anche filtranti, quindi un giocatore molto intelligente. Direi che Tonali forse rallenta un po' il gioco, possiamo dire così, non lo so, io credo di sì, però bisogna vedere adesso l'adattamento di Tonali in base a ciò che vuole Pioli, se riuscirà ad alzare un po' i tempi di esecuzione. Secondo me se la battono tranquillamente, insomma, questo per fuori di dubbio. Però in questo momento che sia raggiunto una posizione di maggiore equilibrio, secondo me, in un 4-2-3-1 dove i due che fanno fitto devono essere molto bravi e disciplinati tatticamente, oltre che essere veloci.
Dove può arrivare questo Milan, Beppe? Poi sento anche De Luca su questo.
Può arrivare in alto, perché io credo che come non mai in questa annata le forze si sono, diciamo, equilibrate, non c'è più la supremazia di una Juventus che si vedeva anticipatamente che era sicuramente più forte di ogni altra. Oggi obiettivamente ha qualche difficoltà, lo si nota per alcuni cambi, secondo me, per alcune assenze importanti che sono andate via. E quindi è nella fase, tra virgolette, di ricostruzione. In questo momento tutte le squadre, Milan e Napoli comprese, possono, insieme all'Inter sicuramente, possono ambire alla vittoria finale, perché insomma l'equilibrio è tale da potermi da farmi poter così esprimere in questo modo.
De Luca,
una cosa su Tonali. Tonali secondo me sta pagando il prematuro confronto con Pirlo, cioè è stato subito definito, prima ancora che arrivasse al Milan, il nuovo Pirlo, e questo non gli ha giovato, perché non è il nuovo Pirlo e difficilmente penso potrebbe esserlo, e lo ha un po' caricato di un'attesa forse eccessiva. Pioli lo sta gestendo con grande accortezza, ed è tutto tranne che un allenatore poco accorto Pioli, e infatti non è che insomma sia poi già un titolare fisso, no? Lo usa con intelligenza, anche perché deve maturare. E a proposito di Pioli, è pure qui. Ma ci pensiamo che se Ragnik avesse detto di sì, Pioli non sarebbe sulla banchina del Milan in questo momento? E se Ragnik avesse fatto questi risultati che a cavallo delle due stagioni il Milan sta facendo, tutti avremmo detto, ecco, avete visto, il cambio ha portato una diversità e una miglior costanza dei risultati. E invece devo dire che Pioli, che personalmente stimo tantissimo come allenatore e come persona, ha saputo veramente gestirsi nella tempesta, perché allenava subito dopo il lockdown, praticamente era quasi uno spettro che camminava, no? Perché tutti sapevano, pensavamo che sarebbe stato sostituito, e invece si è guadagnato tutto con i risultati. Però ripeto, se Ragnik avesse detto sì, probabilmente oggi Pioli sicuramente non sarebbe lì, e magari mi viene anche da pensare che, gestendo tutta questa situazione in maniera diversa, il Milan potrebbe avere ancora fra i ruoli dirigenziali Boban, il che non sarebbe stato male, perché è un'altra persona di notevole livello.
Jacopo,
torno da Beppe. C'è un'altra cosa riguardo al Milan, secondo me, Massimo. Il discorso che il lockdown non abbia permesso la chiusura, purtroppo, dell'evento dei tifosi, e la maglia del Milan si è notevolmente alleggerita, quindi sono emersi quei valori, secondo me, che stavano passando un periodo, diciamo, di critica da parte dei propri tifosi su tutti Calabria, poi anche lo stesso Calhanoglu, lo stesso Chessy, e hanno trovato evidentemente un alleggerimento sotto l'aspetto di pressioni, diciamo, esterne, e secondo me questo ha giovato un po' alla serenità che inevitabilmente deve essere presente in un contesto di squadra. Quindi direi che il Milan ha approfittato, tra virgolette, e indirettamente di questo aspetto, che oggi risulta essere importante, perché Calabria è uno dei migliori, che si ha ritrovato una condizione straordinaria. Calhanoglu,
quindi la meno pressione li ha fatti sbocciare, dice Beppe, questo che ci può stare come chiave di lettura. Sì, sì, molto interessante.
Tranquillizzare i tanti sicuramente. Esatto.
Domanda sulla Roma, dai.
Sì, 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 perché delle tre italiane scese in campo ieri, la Roma è stata sicuramente quella un pochino più deludente, non solo dal punto di vista del risultato, ma perché ha dimostrato anche che queste seconde linee per i giallorossi rispetto a Napoli e Milan effettivamente non funzionano. Parto dal direttore Massimo De Luca e gli chiedo a questo punto quali sono le prospettive per la Roma e per Fonseca al netto di una panchina che sembra molto molto corta. Vado anche da Beppe Incociati, direttore.
La panchina è corta perché se pensiamo che due giocatori come Karstorp e Juan Jesus erano stati praticamente venduti, e devo dirvi da simpatizzante romanista che avevo accolto la notizia con un certo piacere, e poi aggiungiamoci Fazio, che è un altro di cui credo i tifosi giallorossi saluterebbero volentieri con affetto magari, ma insomma un addio. Ecco, se questi sono gli uomini della panchina di cui si è cercato invano di sbarazzarsi, è evidente che il livello scende tantissimo. D'altro canto è anche impossibile in una stagione così non fare turnover, perché insomma rendiamoci conto che ormai fino a Natale praticamente si gioca da due partite a settimana sempre, e quindi il livello cala, e vediamo che riguarda non solo la Roma, anche altre squadre. E questo è un discorso. Io a inizio stagione, nella trasmissione Dribbling della Rai a cui partecipo il sabato, richiesto di fare uno di quei pronostici che in genere ti sputtanano per il resto della carriera, ho messo il Milan avanti alla Roma e il Milan in zona Champions, con qualche sorpresa di chi ascoltava al momento. Ora, per carità, la stagione è lunga e il Milan deve dare continuità a questa serie bellissima. Però comincia a non sembrare più così azzardata quella previsione che avevo fatto.
Beppe Incociati, sulla Roma.
Ma io credo che la Roma, a me obiettivamente non essendo diciamo particolarmente tifoso della Roma, non perché insomma io poi del resto non sono tifoso affatto di nessuno se non simpatizzanti di tutto il calcio, però a me piace la Roma, a me piace anche pure come sta voglio dire gestendo anche la fase Fonseca, che insomma è un allenatore sotto pressione, è un allenatore che insomma non ha la dovuta, si parlava prima di serenità nella gestione della squadra, perché insomma polemiche, cambio, non cambio, se ne va, non se ne va, quindi è allo stesso punto nel quale, come diceva Massimo qualche tempo fa, era Pioli, sembrava quasi un no ormai che dovesse andare via dalla Roma, invece rimane e sta cercando di riconquistarsi un po' quella che è un potere carismatico che gli è stato secondo me tolto dai dubbi, e quindi il lavoro che sta facendo io lo ritengo un lavoro ottimo, perché comunque sta continuando a dare un bel gioco alla Roma, a parte insomma i turnover e quant'altro, ma la Roma che abbiamo visto anche all'Olimpico contro il Milan è stata una Roma, una grande squadra.
Bella Roma, sì, 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 sì. Allora sentite, nel salutarvi proprio un flash vi chiedo questo: il Napoli di oggi, di questo attuale Napoli, è il più forte dell'era De Laurentiis? Faccio questa domanda proprio velocissimo, Beppe Incociati, riparto da te: è il più forte dell'era De Laurentiis questo Napoli, considerando anche le alternative che ha a disposizione Gattuso?
Dalle esternazioni di De Laurentiis sì, perché le sue dichiarazioni sono entusiaste, e quindi credo che lui anche capisca che forse può essere il miglior Napoli della sua era. Io credo che ci voglia ancora qualcosa, soprattutto con l'innesto di Bakayoko, che è un innesto molto importante per fisicità, per centimetri, per disciplina tattica in mezzo al campo. E sono curioso di vedere da qui in avanti questo 4-2-3-1 forzato, tra virgolette, perché l'allenatore si rende conto che ha dei giocatori da necessitare che non può permettersi di tenerli fuori, quindi ha adottato il 4-2-3-1 per dare forza a tutti gli effettivi lì davanti, con questo Osimhen che ha rimesso un po' in ordine per caratteristiche ciò che mancava nel reparto, e quindi insomma in effetti sì, sembra essere la migliore, però
Sembra
è ancora lunga la strada, bisogna vedere.
Certo, De Luca è d'accordo? Potrebbe essere il Napoli più forte dell'era De Laurentiis questo?
Secondo me no, nel senso che secondo me il Napoli di Sarri, il miglior Napoli di Sarri, era migliore anche per dinamica di gioco rispetto a questo. Però nel frattempo la concorrenza, secondo me, in particolare la Juventus, non è più così dominante. questo Napoli è comunque un Napoli di grandissima regolarità, che sembra in una luna di miele con il suo allenatore Riccardo Gattuso, e quindi può andare benissimo oltre i suoi limiti quando entrano in ballo la fiducia, la convinzione, sentire il supporto della gente, anche se la gente non è allo stadio, ma comunque l'atmosfera che ci può essere in città, e quindi può andare, potrebbe alla fine persino pensare a un risultato migliore di quello di Sarri, che però ricordiamo è arrivato, se non sbaglio, al secondo posto, no?
Assolutamente, sì.
E quindi non è poco. Poi avrei una se c'è tempo, una domanda per Beppe Incocciati.
Però velocissima, vai Massimo.
No, se c'è. Ma no, gli volevo chiedere conferma di un episodio che trovo tra i più divertenti della storia del calcio, però solo lui ce lo può confermare.
Vai.
Tu hai giocato nel Milan di Lino.
Non ho sentito bene, senti? Massimo.
Vai.
Sì. Lo sto per dire, tu giocavi nel Milan di Lidl, giusto?
Sì, certo, certamente.
Ok. Ed è vero che ci fu una partita in Coppa del Milan che da un giorno all'altro fu rinviata per nebbia?
No, quella fu rinviata per neve a Roma, penso. Sì. Fu una giornata molto...
Si giocò il giorno dopo, giusto?
Sì, si giocò il giorno dopo, io mi trovavo il giorno prima, il giorno dopo no,
E Lidl, quando annunciò la formazione il secondo giorno, in cui l'unico cambiamento eri tu, perché non ti aveva schierato, a chi gli chiedeva perché? Dice, Incocciati, giocato ieri.
Grande, giocato ieri è bellissimo. Beh, grande Lido, davvero. Un altro grandissimo del calcio. Su questo ricordo salutiamo tantissimo affettuosamente Massimo De Luca e Beppe Incocciati. Grazie. Per essere stati con noi, grazie. Ciao.